Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
I filosofi non spuntano dal terreno come i funghi. Essi sono il prodotto del loro tempo. Karl Marx.
Si apre qui la nostra nuova puntata che oggi dedichiamo al rapporto tra Oriente e Occidente nel mondo globale, storicamente segnato da conflitti tra ordini politici e religiosi inconciliabili, ma anche da contaminazioni culturali e scambi economici decisivi. In due scritti degli anni 50, in un libro intitolato Il nodo di Gordio, Ernst Jünger e Carl Schmitt avevano avviato un confronto profondo sul tema. La Guerra Fredda rappresentava ai loro occhi l'ultima figura dell'epica contesa tra Asia e Europa e perciò offriva un'occasione unica per misurare i destini della Terra. Il nostro mondo, il mondo globale, comincia però con la fine di quell'ordine storico, aprendo nuove necessarie sfide. Oggi è sempre più difficile definire cosa sia l'Occidente e la stessa posizione dell'Europa nel mondo si è fatta problematica, mentre l'Oriente sta attraversando in termini politici ed economici una fase di cambiamento senza precedenti. Ne parliamo con i relatori di una giornata di studio sul tema alla scuola di Eranos al Monte Verità. Oriente e Occidente nell'era globale dunque, al centro delle nostre riflessioni, dove passano oggi i confini fra questi due mondi? Quali disegni egemonici si confrontano sul piano internazionale e quali sono le sfide principali? Il filosofo Matteo Vegetti, docente di antropologia culturale all'Accademia di Architettura di Mendrisio e autore, tra gli altri, dell'Invenzione del Globo, per Einaudi.
Ma io credo che uno degli stimoli fondamentali per una riflessione su questo enorme tema possa venire proprio dall'espressione il nodo di Gordio, che è stato citato prima, perché è scelto come titolo di questa relazione intellettuale importante tra Jünger e Carl Schmitt. Perché il nodo di Gordio? Ma fondamentalmente perché tra Europa da una parte e Oriente dall'altra c'è sempre stato un nodo alla fine dei conti, cioè una questione identitaria che ha sempre, diciamo così, annodato due civiltà in molti modi, conflittuali all'origine, se facciamo risalire l'origine ai tempi della guerra tra i greci e i persiani, ma non soltanto conflittuale naturalmente, con ricca di scambi commerciali, culturali, simbolici. Ma tutto questo materiale è l'ipotesi che seguono Jünger e Schmitt e che sta alla base di questo loro dialogo, e alla base c'è un'idea per cui l'Oriente è costitutivo dell'immagine dell'Europa, cioè l'Europa prende coscienza di sé, si definisce nei suoi codici simbolici, nei suoi codici identitari, prendendo come riferimento l'altro, quindi l'Oriente come alterità. E questo non soltanto, diciamo, in negativo, come quando Hegel nei celebri scritti sulla filosofia della storia identifica l'Oriente come luogo del dispotismo, come luogo dell'assenza di autocoscienza, di soggettività, ma anche, va detto a onor del vero, come origine della storia universale, quindi non è certamente qualcosa da poco. Ma non soltanto questo, diciamo, l'alterità in senso negativo, la costruzione di un nemico o di una figura opposta alle immagini, ai simboli nel quale amiamo identificare la civiltà europea, ma anche naturalmente in positivo, cioè quando l'Europa vive i periodi bui della sua storia, i periodi critici della sua storia e conflittuali, trova ciclicamente nell'Oriente, in questa stessa alterità, una via per la quale ripensarsi, nella quale ricodificare la sua autocoscienza assumendo uno sguardo altro, no? Ora, l'aspetto che più ci interessa, che più mi interessa in tutta questa vicenda, è il fatto che nel dialogo che citavo in precedenza, il rapporto tra Oriente e Occidente arriva al suo culmine nella Guerra Fredda, quindi nell'opposizione tra il blocco orientale e il blocco occidentale. Ma dopo naturalmente comincia un'altra storia, che è la nostra storia, che è la storia della globalizzazione. E quindi qui che ne è del rapporto tra Oriente e Occidente? Questa mi sembra la domanda cruciale da esplorare sotto diversi punti di vista, punti di vista spaziali, punti di vista politici, punti di vista economici, perché l'Oriente non è più l'Oriente, cioè l'Oriente non è più, diciamo, quel modello di alterità in un mondo globalizzato che forniva all'Europa uno strumento per autodefinirsi, da un lato, ma d'altra parte non sappiamo neanche più bene cosa sia l'Occidente. Coincide l'Occidente con l'Europa? E i confini dell'Europa dove arrivano? Possono arrivare fino all'Ucraina oppure no? Naturalmente la questione europea è una parte interna di tutta questa affascinante questione, dove si pongono le porte dell'Europa. E poi c'è un'altra questione: ha finito, diciamo così, l'Oriente di rappresentare una radicale e anche sinistra minacciosa alternativa all'Occidente oppure no? Beh, c'è ancora viva un'immagine del conflitto che ha accompagnato questa storia, perché quello che chiamiamo questione islamica o radicalismo islamico, e che, diciamo così, alimenta anche simbolicamente la reazione di chiusura degli stati europei ai flussi migratori e all'alterità in generale, è ancora parte di questa storia, no? In fondo l'Islam si è incaricato a livello politico, ma molto di più a livello simbolico, si è incaricato di mantenere viva questa tradizione di, diciamo così, di potenziale conflitto, che è sempre in qualche modo sotto traccia o esplicitamente esistita nella tradizione occidentale, ed è quindi un tema col quale misurarsi, è uno dei nodi della storia contemporanea che stiamo vivendo oggi. E poi un'altra cosa, naturalmente, se non sappiamo più bene neanche che cosa intendiamo, l'Oriente è un termine vago, è inutile neanche dirlo, ma proprio per questo è interessante, perché prende ogni volta degli aspetti diversi, delle forme diverse, cioè l'Oriente è metamorfico sulla base del nostro interesse, della nostra domanda, della nostra questione. Allora abbiamo più orienti, no, al giorno d'oggi, abbiamo un Oriente, diciamo, che ci interessa dal punto di vista del nostro futuro economico, che è la Cina, in parte anche l'India, c'è un Oriente che ci interessa in termini immediatamente politici, che è quello della Russia, ammesso che si possa definire Occidente, e poi c'è l'Oriente religioso, l'Oriente dell'Islam, che spesso viene confuso con la questione delle migrazioni, anche se evidentemente sono cose, fenomeni molto diversi. Ma evidentemente il nodo non si è sciolto, no? Ma è diventato un insieme di tanti nodi, uno dei quali porta con sé una domanda di tipo politico o geopolitico oppure culturale.
Ecco, in tutto questo, conflitti antichi e contemporanei non smettono di portare tensioni, basti pensare alla questione islamica che alimenta la paura e fa riaffiorare antichi spettri. Il pensiero filosofico, politico e sociologico sono dunque chiamati a misurarsi con gli effetti di questa profonda transizione storica, effetti di ordine politico e sociale, ma anche antropologici. E tra Oriente e Occidente come si configura lo scenario per l'Europa tra sovranismi e sfide globali? Il filosofo Giacomo Marramao, professore emerito all'Università di Roma III, dove ha insegnato filosofia teoretica e filosofia politica.
La prima considerazione da fare è che Oriente e Occidente come coppia tradizionale oggi non funziona più, era un retaggio della egemonia culturale ed economica dell'Occidente, soprattutto in età moderna, ma anche la coppia Oriente-Occidente, come è noto, è una invenzione della Grecia, dove l'Occidente era la terra che si stacca dal grande ventre asiatico, questa penisola che inizia un'avventura della marginalità e della fuoriuscita dalla matrice, mentre invece l'Oriente è improduttivo, è il regno della seduzione, il regno del dispotismo. È una tematica che ancora oggi vive nella ideologia occidentale, per la quale i paesi cosiddetti orientali sarebbero incapaci di maturare al loro interno spinte di libertà e spinte di eguaglianza, e di conseguenza la democrazia deve essere importata in questi paesi. Ora, al di là però di questa considerazione, va detto che allora ci sono più orienti e più occidenti, e bisogna fare un'analisi differenziata di quanto sta accadendo oggi nel mondo. La considerazione che io farei è la seguente: il mondo contemporaneo contemporaneo è caratterizzato dal dominio sicuramente del capitale globale, ma questo capitale globale, ben lungi dal luogo a un'unica società capitalistica omogeneizzata, sta dando luogo a una serie di capitalismi differenti che in qualche modo si caratterizzano per tratti antropologico-culturali e, se si vuole, anche etico-culturali differenti. E di conseguenza noi abbiamo, per esempio, la tendenza oggi, al di là di quanto predicano i sovranismi, la tendenza del mondo ad organizzarsi attraverso grandi blocchi che sono in realtà non più stati-nazione, ma stati-continente. E questi blocchi sono visibili in maniera molto nitida. Da una parte abbiamo lo stato continente nordamericano, ovviamente gli Stati Uniti egemoni, e poi abbiamo lo stato continente per eccellenza latinoamericano che è il Brasile. Sono entità enormi e anche drammatiche per molti aspetti. Abbiamo lo stato continente della Cina, dell'India. E l'Europa in tutto questo non sembra poter e saper giocare un ruolo, ma la partita del XXI secolo si gioca, a mio parere, dal confronto tra questi stati continente, i quali hanno ciascuno una idea del mondo globale completamente differente. Potremmo aggiungerci anche la Russia, ma a mio parere la Russia è un ibrido. In realtà un ibrido è anche la Cina dal punto di vista della organizzazione sociale ed economica, perché è un capital comunismo, cioè in questa fase di passaggio, come io stesso ho cercato di dire a partire dall'inizio di questo millennio nei miei lavori sulla globalizzazione, è in questo interregno, che un termine che io usavo in un senso molto diverso da Gramsci, si producono ibridi mostruosi, e uno di questi ibridi naturalmente è la Cina, il capital comunismo cinese, ma dove la cosa che emerge, il fenomeno che emerge è che i capitalismi si caratterizzano in maniera differente dal punto di vista delle loro propensioni socioculturali. Questo pone all'analisi che noi dobbiamo fare del capitale globale dei compiti assolutamente nuovi.
Professore, ci sono altri esempi di queste ibridazioni, questi capitalismi ibridi degli stati-nazione?
Lo è anche l'India, sicuramente lo è. Non ho nominato il Giappone perché, come aveva colto perfettamente Marx, esistono quattro grandi blocchi di civiltà che hanno una loro matrice autonoma. Una, diceva Marx, è la civiltà europea, ma intendendo europeo-occidentale, Europa-America, e le altre tre sono India, Cina, Russia. Marx coglieva perfettamente non il Giappone, India, Cina, Russia, perché quando diceva Marx il capitalismo arriverà in Russia sarà un capitalismo russo, quando arriverà in Cina sarà un capitalismo cinese, in India un capitalismo indiano. Noi vediamo che anche nell'ambito del cosiddetto blocco occidentale, tra Europa e America, il problema è un problema che ritorna costantemente, questo rapporto tra Europa ed America. Secondo me sono tematiche sulle quali dobbiamo continuare a riflettere, ma Giovanni Arrighi aveva detto anche delle cose estremamente interessanti su questi aspetti, ma direi che lo scenario non può essere interpretato in termini tradizionalmente geopolitici. Dobbiamo includere dentro il fattore oggettivo-soggettività, come dicevano i miei amici e compagni degli anni di Francoforte. Il fattore oggettivo-soggettività significa le forme di comportamento soggettivo delle persone, la maniera in cui le comunità si modellano, e quindi la caratterizzazione del mondo globale è una caratterizzazione duplice, vi è una sorta di bilogica, di doppia logica del mondo globale, è per un verso uniformato e per l'altro verso diasporico. Aggiungiamo a questo un fattore di unificazione, di visione, uniformazione, diaspora estremamente incisivo, e che quello dell'onda d'urto che sta per investire il mondo sarà un'onda d'urto dalla portata almeno altrettanto forte della globalizzazione, e cioè il mix di robotica e genetica e digitale, dove evidentemente una serie di implicazioni che erano state intraviste da Marx nel celebre frammento sulle macchine, The Rohentwurf, del suo abbozzo del Capitale, in Grundrisse, una serie di tematiche che Marx aveva messo in campo, le avremo sullo scenario globale e porranno i problemi del rapporto tra lavoro e non lavoro, tra la relazione tra l'umano e gli artifici prodotti dall'umano, e il modo in cui queste diverse grandi aree, questi stati continente, non stati nazione, ripeto, ma stati continente, si atteggeranno rispetto a questo fenomeno decisivo che secondo me alla fine riporterà su uno scenario radicalmente nuovo, ma riporterà all'ordine del giorno la questione dell'essere in comune, cioè quella che un tempo si chiamava il comunismo, no? Quella di una umanità che deve fare i conti da un lato con la propria presenza all'interno di un mondo ambiente globale che è un'unica casa, e per l'altro verso deve fare i conti con la tecnica e quindi anche con il mondo degli artifici che sono stati prodotti da noi, ma che devono non diventare un'ennesima fonte di dominio e discriminazione, ma devono diventare, come diceva Walter Benjamin in polemica con Adorno, devono diventare chiave della felicità.
Gli effetti e le ripercussioni sul nostro contemporaneo e sul quotidiano, sotto il profilo politico e sociale, ma anche antropologico, sono evidentemente importanti nel nuovo ordine globale. In tutto ciò, il capitalismo, che incide nelle relazioni tra aree geopolitiche, plasma i codici simbolici, istruisce una certa visione del mondo e dei valori, che ruolo gioca nello scenario globale di Oriente e Occidente? Il sociologo Paolo Perulli, docente di sociologia economica all'Università del Piemonte Orientale e di temi legati alla città all'Accademia di Architettura di Mendrisio.
Allora, direi che il tema grande, il tema nuovo è proprio l'estensione del capitalismo a Oriente, l'estensione del capitalismo a scala mondiale, quindi il capitalismo che nasce a Occidente e che si espande ad Oriente è una novità recente che non abbiamo ancora capito, studiato a sufficienza, perché il capitalismo nasce a Occidente e solo a Occidente sulla base di alcune caratteristiche culturali, antropologiche, prima ancora che politiche economiche. Nasce, secondo Weber per esempio, sulla base di una disposizione verso il capitalismo da parte di individui e di tipi umani che il capitalismo stesso poi si incarica di riprodurre a scala allargata. Fino al Novecento è così, nel senso che il capitalismo è un fenomeno occidentale e l'Oriente è solo colonia, o dal metà del Novecento grosso modo in poi, colonia che si è liberata, che si è emancipata. Tutto cambia negli ultimi 30 anni, cioè tutto cambia nel momento in cui invece il capitalismo si insedia ad Oriente, però su un substrato, su culture, su tipi umani completamente distinti evidentemente dall'andamento, diciamo, occidentale, ed è questo che dobbiamo cercare di capire. Allora, la novità appunto è che nel periodo che si è aperto intorno agli anni 80 del Novecento, quell'Oriente lì diventa capitalismo, diventa oggi la fabbrica mondiale, no? Metà della produzione di merci del mondo è fatta in Oriente e poi da lì naturalmente invade i mercati mondiali. E quindi ci sono due elementi da capire, uno che è stato forse capito di più, e cioè che i mercati si sono liberati da dimensioni nazionali o da dimensioni regionali in senso ampio e sono diventati completamente globali, mercati dei prodotti, mercati finanziari in primis. E però l'altra cosa che non abbiamo ancora capito è come questo capitalismo si è insediato ad Oriente, su che tipi umani sta producendo, e in una battuta, se aveva ragione Weber e poi Benjamin a dire che il capitalismo a Occidente si basa su una religione, per Weber naturalmente la religione protestante e quella predisposizione che essa comportava verso il lavoro capitalistico, per Benjamin addirittura è la nostra religione il capitalismo, ecco, ad Oriente che cosa succede? Qual è la religione del capitalismo a Oriente? Qui c'è da discutere, c'è da lavorare, c'è da capire, e probabilmente una chiave di risposta è nella grande tradizione confuciana, il confucianesimo che è stata la religione civile a Oriente nella Cina imperiale per 2000 anni. Forse Weber l'aveva in qualche modo anche immaginato, potrebbe essere il crogiolo del capitalismo orientale, cioè lì in quella disposizione verso, certo non il lavoro nel senso capitalistico del termine, ma verso una disciplina sociale, verso un rispetto di regole, verso una valorizzazione della tradizione e quindi anche dell'autorità, forse è lì la chiave per capire la religione del capitalismo a Oriente oggi. Allora, finora noi disponiamo su questo punto di teorie in conflitto, perché le teorie occidentali del razionalismo occidentale hanno teso ad escludere che le culture orientali si orientino in senso appunto razionale capitalistico. Naturalmente sono state smentite dalla realtà, dai fatti che vediamo sotto i nostri occhi, cioè un enorme sviluppo del capitalismo proprio a Oriente. Le teorie postcoloniali, cioè quelle che hanno cercato di interpretare a Oriente in primis i cambiamenti che stanno intervenendo nel mondo, nella geopolitica e nella geoeconomia mondiale, tendono invece a dire bisogna provincializzare l'Europa, bisogna vedere nell'Occidente solo una provincia del mondo e capire quali sono i punti di vista delle nuove formazioni socio-economiche e politiche che si stanno sviluppando fuori dell'Occidente. Il problema è queste due contrapposte visioni del mondo, nel senso forte del termine, possono trovare dei punti di congiunzione, possono riannodarsi e dove, e su quali temi, e su quali dialoghi. Io credo che la ricerca da fare sia questa, cioè come far dialogare due visioni del mondo che sono state fin qui radicalmente contrapposte, e quindi cercare una visione di sintesi nell'interpretazione della fase attuale del capitalismo e della mondializzazione.
E si chiude qui la puntata dedicata ad Oriente Occidente nello scenario globale. Grazie ai filosofi Giacomo Marramao e Matteo Vegetti e al sociologo Paolo Perulli. Per un accenno bibliografico ricordiamo almeno Terra Mobile, Atlante della società globale per Einaudi 2014, un Atlante per pensare e agire dentro l'attuale transizione globale, con contributi tra gli altri appunto di Paolo Perulli e Matteo Vegetti, di cui ricordiamo il già citato L'invenzione del globo, spazio, potere e comunicazione nell'epoca dell'aria per Einaudi. Mentre di Giacomo Marramao, Passaggio a Occidente, filosofia e globalizzazione, edito da Bollati Boringhieri, come Dopo il Leviatano, individuo e comunità. Grazie di averci seguito, vi ricordo che potete ascoltarci o riascoltarci anche in streaming sulla pagina di Geronimo Filosofia e in podcast sulla pagina RSI. Da Michela Daghini un saluto.